La nostra salute. Cronache della medicina. Conduce il dottor Giorgio D'Ausilio.
Cari amici radioascoltatori, buon venerdì e ben ritrovati e mi auguro sempre in buona salute. In questa puntata della mia rubrica io desidero mettere in luce una figura medica di cui forse si parla poco, qual è quella del medico di medicina generale, che meglio di tutti conosce lo stato di salute dei suoi pazienti e che vede almeno 8-10 volte l'anno di media, ne conosce la storia, soprattutto sa gestirli in ogni campo della patologia, indirizzandoli, se necessario, verso i vari specialisti. E per non fare di tutta l'erba un fascio, come si suol dire, oggi io voglio parlare del ruolo che egli assume in modo fondamentale nel monitoraggio di una malattia che colpisce sempre di più anche a causa del progressivo invecchiamento della popolazione, così almeno ho letto. Alludo all'ictus, che nel nostro paese è la terza causa di morte, pensate, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. E allora, per parlarne con cognizione di causa, ho invitato, e lo ringrazio per la sua cortese disponibilità, il dottor Damiano Parretti, medico di medicina generale che esercita a Perugia, ma è anche lui il responsabile dell'area della cronicità e dei progetti in ambito cardiovascolare della Società Italiana di Medicina Generale. Dottor Parretti, buongiorno e grazie buongiorno. Per essere qui con noi.
Grazie, ecco, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, non so se lei sia d'accordo con quello che io ho detto così da giornalista in preambolo. Ecco.
Assolutamente sì, perché ha disegnato con poche parole la situazione, una situazione di incremento dell'aspettativa di vita e quindi la fascia d'età anziana aumenta, che è proprio la fascia d'età in cui certe patologie cronico-degenerative, vengono, mi riferisco soprattutto alle patologie cardio e cerebrovascolari, hanno un'incidenza e una prevalenza maggiore. Quindi tutto quello che è la prevenzione, la gestione e anche la presa in carico del paziente dopo questi eventi è carico di tutta la classe medica, ma in primis dei medici di medicina generale che, come ha detto lei, più volte l'anno vedono il paziente.
Sì.
Ma aggiungerei un'altra cosa: in questi casi, quando ci sono queste situazioni, il medico di medicina generale non deve aspettare il paziente, ma deve svolgere una sanità d'iniziativa affinché i controlli periodici longitudinali che devono verificarsi possano esplicarsi secondo un calendario programmato, che è quello ottimale per la gestione del paziente, per evitare ulteriori complicazioni.
Chiaro.
In una situazione che spesso è di grave disabilità.
Chiarissimo, quello che lei dice mi concorda con quello che io penso e soprattutto volesse il cielo che tutti facessero questo tipo di iter, chiamiamolo così, nei confronti del paziente. Senta, dottor Parretti, è vero che l'ictus rappresenta la principale causa di invalidità? Cioè, quanti italiani ne vengono colpiti ogni anno? E se le risulta, almeno da quel che ho letto, che oltre ai decessi, almeno la metà di questi rimane con problemi di invalidità e di disabilità, meglio direi, con esiti più o meno invalidanti e raggiungendo quasi il milione. Stanno così le cose?
Sì, è esattamente questo. Infatti, a differenza dell'infarto del miocardio, che è l'altro grave evento cardiovascolare, che oggi con tecniche terapeutiche precoci che possono essere messe in atto, quali quelle dell'angioplastica coronarica o della rivascolarizzazione, e che permettono spesso un recupero funzionale importante del paziente, l'ictus è gravato di esiti di notevole disabilità, perché purtroppo i distretti cerebrali che sono colpiti sono centrali di comando per alcune funzioni dell'organismo, quali le funzioni motorie, quali la formulazione del pensiero e del linguaggio, e quindi queste situazioni sono situazioni che possono lasciare esiti di tipo permanente.
Certo, certo.
Su cui intervenire precocemente attraverso una fase riabilitativa che purtroppo è un po' una cenerentola rispetto ad altri ambiti di intervento dal punto di vista neurologico e dal punto di vista medico generale, ma una riabilitazione precoce svolta come si deve, in modo ottimale, sicuramente migliora gli esiti e quindi riduce la disabilità.
Certo, da quello che lei dice mi viene da pensare subito che l'ICSUS oggi stia diventando un grosso peso anche per la spesa sanitaria e per la società intera, diciamo così. Cioè io alludo soprattutto alle famiglie, cioè oneri che, almeno da quanto ho letto, possono anche poi protrarsi per decenni.
Sì, sì, assolutamente sì. Consideriamo l'aggravio di spese assistenziali, perché sono persone che devono essere curate, un carico notevole di spese previdenziali, perché una persona colpita dall'ictus banalmente spesso deve andare in pensione. Quindi anche le casse previdenziali sono coinvolte in questi esiti. E in più le spese familiari, proprio come costi economici, ma anche come impegno di risorse umane, per la necessità delle persone di essere assistite spesso 24 ore su 24.
Certo.
Quindi è assolutamente una forte criticità medica e anche sociale, perché coinvolge una quantità di persone incredibili. Quindi tutto quello che deve essere fatto deve essere preso in considerazione, perché i vari attori di questo sistema, a cominciare dagli attori, dai politici e gli amministratori, quindi dai decisori, agli operatori sanitari, ma direi anche alle associazioni dei cittadini, mi riferisco in primo luogo ad Alice, che rappresenta un riferimento importantissimo per quanto riguarda l'assistenza, per quanto riguarda il collegamento tra i vari attori che possono contribuire a gestire un problema di questo tipo.
Certo.
È assolutamente importante.
Certo.
Va implementato, vanno ottimizzate le cure, a partire, e magari ne parleremo, da quello che è la prevenzione primaria.
Certo.
Perché noi proprio nel nostro ruolo di medici di medicina generale dobbiamo occuparci delle persone che hanno avuto un ictus, ma è ancora più nobile un'azione preliminare, che è quella di cercare di mantenere sane le persone e cercare di andare a contrastare quei fattori di rischio che possono generare l'ictus attraverso un intervento precoce e spesso su tutta la popolazione sana. Questo direi che è un aspetto centrale.
Certo. Il nostro ospite, dottor Parretti, poco fa ha parlato di Alice. Io vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori che Alice non è altro che una sigla che significa Associazione per la lotta all'ictus cerebrale. Questo giusto per maggiore comprensione. Ecco, allora io le chiedo questo, dottor Parretti: che cosa può fare il medico di medicina generale, alludo magari al tema proprio che lei ha appena toccato, della prevenzione primaria? E allora mi collego con un'altra domanda che le volevo fare. Vogliamo anche parlare, discutere, far capire ai nostri ascoltatori che cos'è la prevenzione primaria e che cos'è la prevenzione secondaria? Vogliamo magari parlarne in modo chiaro?
Allora, la prevenzione primaria è l'insieme di interventi che devono essere concertati tra il medico e gli altri operatori sanitari e i cittadini sani, atti alla prevenzione delle malattie croniche, degli eventi, in questo caso eventi cerebrovascolari. La prevenzione secondaria è l'insieme di attività e di decisioni che devono essere prese affinché una persona già colpita da un evento cerebrovascolare, in questo caso, possa migliorare attraverso una serie di cure, soprattutto possa ridurre la possibilità di andare incontro a successivi eventi oppure a un incremento di mortalità.
Certo.
Quindi la prevenzione primaria si rivolge alle persone sane, la prevenzione secondaria si rivolge a persone già ammalate che hanno già avuto un evento, affinché poi la situazione clinica non debba peggiorare ulteriormente.
Naturale.
Questo è il grande discrimine tra l'una e l'altra cosa. In tutti questi ambiti di presa in cura delle persone, il medico di medicina generale deve avere un ruolo centrale, un ruolo primario.
Certo.
Nella prevenzione primaria direi da solo, perché la prevenzione primaria, essendo la medicina delle persone sane, non può che essere affrontata negli ambulatori di medicina generale. La prevenzione secondaria in modo integrato con gli specialisti, certo, che mantengono un ruolo centrale per quanto riguarda alcuni passaggi di terapia e di inquadramento clinico del paziente.
Benissimo, grazie dottor Parretti anche per aver spiegato in maniera molto chiara la distinzione anche fra i due tipi di prevenzione. Io le chiedo un'altra cosa adesso, facendo magari un passo indietro. Che tipo di patologia è l'ictus? Cioè dove colpisce? Quali sono i fattori di rischio individuati? E se sono fattori magari prevedibili che proprio la frequenza di contatti che ha il medico di medicina generale potrebbe anche così intuire?
Allora,
non so se la domanda è...
No, è una domanda importantissima, anche perché ci rivolgiamo a molti ascoltatori.
Certo.
Che sono anche in buone condizioni di salute. Ecco, noi vogliamo che gli ascoltatori, che i cittadini che vengono da noi mantengano questo stato,
certo,
di salute. Per far questo dobbiamo intervenire sui cosiddetti fattori di rischio. I fattori di rischio sono quelle caratteristiche che possono essere cliniche, ma possono essere anche di tipo anagrafico, che in un soggetto risultano essere correlate all'insorgenza di eventi cerebro o cardiovascolari. Alcuni di questi fattori di rischio sono modificabili, altri non sono modificabili. Quelli non modificabili, è presto detto, sono l'età, nel senso che il sesso maschile per certi tipi di patologie cardiovascolari, soprattutto fino a una certa fascia d'età, è più esposto. L'età è un fattore di rischio indipendente, perché aumentando con l'età aumenta l'incidenza, il rischio di andare incontro a malattie cardiocerebrovascolari. A parte queste due variabili, sesso ed età, le altre caratteristiche, quindi gli altri fattori di rischio, sono modificabili, e su questi fattori di rischio noi dobbiamo intervenire.
Naturale.
Mi riferisco a alcuni stili di vita, come per esempio il fumo di sigaretta, come per esempio un'alimentazione troppo ricca di grassi saturi, come per esempio la sedentarietà. Sono stili di vita che, se corretti, fanno ridurre il rischio di andare incontro a eventi cardiovascolari e cerebrovascolari.
Certo.
Infatti, gli ictus molto spesso viaggiano insieme come retroterra di fattori di rischio.
E secondo
Poi esistono altri fattori di rischio molto importanti, come per esempio il colesterolo elevato, la pressione elevata, quindi ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa, o alcune patologie come per esempio il diabete. Allora, andare a fare un'azione remota sugli stili di vita, sull'alimentazione, sull'attività fisica, su tutte le azioni rivolte a rimuovere l'abitudine al fumo, mantenere uno stile di vita che consenta di avere la pressione normale o il colesterolo normale o la glicemia normale, o andare, qualora invece si alzino questi parametri, o andare a intervenire in modo efficace con i farmaci giusti affinché possiamo raggiungere valori normali di questi parametri, che se alterati possono mettere il paziente a rischio di ictus, questo è assolutamente efficace, e queste azioni possono determinare un'importantissima riduzione di rischio di questi eventi cardiovascolari.
Chiarissimo.
Aggiungerei due parole sull'importanza dell'aderenza terapeutica, su cui il cittadino è fortemente convinto, e cioè fortemente coinvolto. L'aderenza terapeutica non è altro che l'assumere la terapia prescritta con assoluta regolarità. Purtroppo abbiamo dei dati, non solo in Italia, ma in tutti i paesi occidentali, abbiamo dei dati assolutamente sconfortanti, perché una persona su tre non è aderente adeguatamente alla terapia. Un miglioramento dell'aderenza terapeutica può determinare anche questo un miglioramento degli esiti e un miglioramento nell'incidenza di ictus.
Non trova lei, dottor Parretti, che un pochino di colpa di questa non aderenza alla terapia ce l'abbiano anche quelle aziende farmaceutiche che fanno i farmaci, che producono i farmaci equivalenti, che magari Prima, quando c'era il farmaco originale, erano delle compresse bianche, tanto per dire, e poi diventano rosse, verdi, gialle. Io credo che anche il paziente anziano faccia confusione, cioè gli si sono un po' confuse le idee.
Allora, il problema non è nell'utilizzare gli equivalenti, perché i farmaci equivalenti sono importantissimi, anzi in Italia stiamo viaggiando tra gli ultimi in Europa per l'utilizzo dei farmaci equivalenti, che danno le stesse garanzie dei farmaci originatori. Quello che può determinare confusione è il passaggio da una marca all'altra, e in questa situazione devono essere necessariamente coinvolti anche i farmacisti. Quando un paziente assume un farmaco equivalente, sarebbe bene che, d'accordo con il medico, il farmacista, nella continuità della terapia assumesse sempre lo stesso farmaco. Certo, cambiando scatola o cambiando colore di compressa ci può essere il rischio di una riduzione di aderenza terapeutica e di continuità. Ma non è l'equivalente in sé che ha un ruolo importante, perché fa risparmiare risorse allo Stato, risorse che possono essere messe a disposizione anche per curare altri tipi di patologie. Quindi un uso adeguato, opportuno e appropriato degli equivalenti è molto importante. Ecco. L'essenziale è che l'equivalente non diventi, come stava accennando lei, un fattore confondente. Il fattore confondente è giustamente il passare da una scatola all'altra. Tanto che i medici potrebbero inserire nella ricetta la dicitura non sostituibile, perché una volta scelta una marca di equivalenti, l'assistito dovrebbe continuare a prendere sempre quello. Facendo così si può ridurre il rischio di interruzione della terapia.
Certo, chiarissimo. Grazie anche per questa precisazione. Adesso io le chiedo un'altra cosa. Quando un paziente, mettiamo, torna a casa, dopo essere stato magari per un certo periodo in qualche reparto di neurologia o di cardiologia, eccetera, in tema di assistenza a domicilio, cosa può fare? Cioè, il paziente torna in un certo senso sotto la giurisdizione, mi passi il termine, del medico di famiglia, del medico di base, del medico di medicina generale, vogliamo chiamarlo come vogliamo.
Certo, il paziente che torna a casa è un altro capitolo che si apre, perché è un paziente diverso dalla persona che era prima del ricovero, perché
certo,
è successo un evento che il più delle volte lascia degli esiti.
Gli cambia la vita.
E torna a casa un malato, il più delle volte, purtroppo, che deve assumere dei farmaci in modo continuativo, antiaggreganti diastrinici, statine, farmaci per il diabete o per la pressione arteriosa, farmaci che prima non assumeva, ma soprattutto deve rientrare il più possibile in una dinamica di vita attiva e, se possibile, anche lavorativa. Non sempre è possibile questo. Quindi, certo, come dicevamo prima, la riabilitazione è importantissima.
Certo.
La riabilitazione è tanto più efficace quanto più è precoce. Fare una riabilitazione un anno dopo un ictus non serve a nulla, perché ormai i danni cerebrali si sono stabilizzati e diventano irreversibili.
Certo.
In una fase di reversibilità del danno, l'esercizio muscolare, la riabilitazione, la ginnastica, quindi l'intervento importantissimo del fisiatra e del fisioterapista, sono assolutamente importanti. Ecco perché prima dicevo, in prevenzione secondaria l'intervento deve essere necessariamente multidisciplinare.
No, è chiaro.
Quindi
è chiaro.
Lo specialista dell'ictus, che può essere il neurologo vascolare, il cardiologo, il fisiatra, il fisioterapista, il medico di medicina generale, l'infermiere, sono tutte professionalità chiamate in campo, perché se lavoriamo insieme, se parliamo tra di noi, perché non dobbiamo lavorare a compartimenti stagni, io devo sapere quello che fanno gli specialisti devono sapere quello che faccio io e condividere un percorso comune.
Certo.
Se noi ci mettiamo d'accordo su questo, arriveremo a buoni risultati e a rimuovere in modo significativo questa grave problematica di tipo sanitario e sociale.
Certo.
Ognuno continua ad agire per conto suo senza interfacciarsi, i risultati non potranno che essere scarsi.
In una domanda che spesso emerge anche dai pazienti stessi negli ambulatori è questa. Oggi ci sono i nuovi anticoagulanti orali,
sì,
che ovviamente hanno fatto, mi sembra, un grosso passo avanti. Però mi è stato detto da più parti che il medico di medicina generale non li può prescrivere. Allora le chiedo, innanzitutto, se lui non li può prescrivere, a chi è demandata la prescrizione? E poi anche con un'altra domanda attaccata, le dico, ma non sarebbe più giusto, per esempio, io almeno ragiono da giornalista scientifico, che la terapia con i nuovi anticoagulanti orali fosse seguita proprio dal medico di medicina generale? Perché io credo che abbia più possibilità dello specialista di controllare, e torniamo al discorso prima dell'aderenza alla terapia o di eventuali effetti collaterali, divenendo in un certo senso il primo punto di riferimento per il paziente.
La ringrazio di questa domanda, perché è molto interessante. Allora, per prima cosa direi quando devono essere usati gli anticoagulanti orali.
Ecco.
Gli anticoagulanti orali devono essere usati nella prevenzione dell'ictus in un soggetto che presenti una fibrillazione atriale, che è la più frequente forma di aritmia cardiaca che può provocare la uscita dal cuore di piccoli frammenti, di piccoli trombi, che si chiamano emboli, e questo può determinare una parte degli ictus ischemici. Questo, quindi, riducendo il rischio di tipo tromboembolico, così si chiama, riduciamo la possibilità che si verifichi una parte degli ictus ischemici che poi possano essere provocati da altre cause. I farmaci anticoagulanti orali possono essere di due grandi classi: antagonisti della vitamina K, sono i vecchi farmaci, faccio riferimento al warfarin sodico, che è, per usare un nome commerciale, il comunemente
conosciuto
Coumadin.
Sì.
E i nuovi anticoagulanti orali. Il Coumadin, che veramente ha salvato tante vite, è stata una fortissima innovazione tanti anni fa, quindi è stato un farmaco importantissimo, è però gravato di una forte interferenza con altri farmaci, con gli alimenti, necessita di frequenti controlli di sangue per valutare la finestra terapeutica in cui può essere dato, cioè il paziente deve essere scoagulato perché si possano ridurre i rischi di embolizzazione, ma non troppo scoagulato perché altrimenti si corre il rischio di emorragia.
Certo.
Per mantenere il paziente in questo range bisogna effettuare periodicamente, ogni qualche settimana, nella migliore delle ipotesi, questi controlli di INR.
Chiaro.
Poi sono arrivati nuovi farmaci anticoagulanti orali che agiscono con altro meccanismo d'azione e che non necessitano di questi controlli così frequenti, necessitano solo di controlli della funzione renale, che però può essere effettuata 2-3 volte l'anno a seconda dei casi. Non hanno interferenze con gli alimenti, hanno sempre interferenze con farmaci, ma non così pesanti come gli antagonisti della vitamina K. Ma soprattutto in studi di confronto tra i vecchi farmaci e i nuovi farmaci si è visto che, a fronte di una efficacia nella prevenzione degli eventi tromboembolici perlomeno equivalente a quella del warfarin e degli antagonisti della vitamina K, hanno una sicurezza di impiego notevolmente maggiore. Vuol dire che il rischio di emorragie provocate da questi farmaci è notevolmente, statisticamente, molto meno elevato rispetto,
certo,
ai vecchi farmaci.
Certo.
Il che significa che da una parte costano un po' più, ma non poi più di tanto, ma dall'altra parte risparmiano una quantità enorme di emorragie maggiori, in primis emorragia cerebrale, che di per sé, a parte i danni, a parte la mortalità, a parte l'ulteriore disabilità, ma certo, determinano dei costi assistenziali esorbitanti. Quindi noi non andiamo a risparmiare niente mettendo i paletti nella prescrizione, e qui rientrano i piani terapeutici, mettendo i paletti nella prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali. Non risparmiamo niente, perché a fronte di un costo per farmaco ovviamente superiore, ma avendo una riduzione di incidenza di emorragie maggiori, una riduzione importantissima di incidenza di emorragie maggiori, noi andiamo a determinare una riduzione dei costi per le cure.
Certo.
E quindi non ha senso, e qui lo dico personalmente, ma lo dico anche a nome della mia società scientifica, e la SIMGE si sta battendo da tempo su questo fronte per poter avere la possibilità diretta di prescrizione di questi farmaci.
Chiaro.
Per i motivi che le ho detto.
Certo.
Ma anche per un altro motivo che ora riaggiungo, che questi farmaci noi dobbiamo conoscerli. E perché dobbiamo conoscerli? Perché il paziente che fa la terapia anticoagulante orale, che è a casa e che deve maneggiare questi farmaci insieme ai tanti altri farmaci che prende, e che durante la sua vita quotidiana va incontro a una serie di eventi o di circostanze, come possono essere l'estrazione dentaria, l'intervento dermatologico, la manovra endoscopica, e quindi il fatto di dover togliere e poi rimettere o modulare la terapia. Questo è molto importante che venga fatto e gestito,
certo,
dal medico di medicina generale, ma può farlo solo se
certo,
il farmaco lo conosce bene. Se il farmaco lo conosce bene, non c'è motivo che non lo prescriva.
Dottor Parretti, il tempo purtroppo ci è volato letteralmente, perché sono 26 minuti che parliamo. Io però velocissimamente volevo una sua opinione su quanto le dico ora. Io trovo, mi scusi il termine, un po' scandaloso che oggi si faccia pubblicità per televisione di farmaci, i cosiddetti FANS. Ieri mi è capitato di vedere Volt Advance o roba del genere, ma dico io, facendoli per televisione, ma possibile che non ci si rende conto che magari possono essere presi alla leggera con dei pazienti che proprio magari prendono degli anticoagulanti orali e che rischiano emorragie? Velocissima la risposta.
No, no, i farmaci non vanno banalizzati, nemmeno se vengono commercializzati a dosaggi più bassi, che sono i dosaggi che poi consentono una diffusione più, tra virgolette, commerciale e non filtrata attraverso il medico.
Certo.
Perché sono farmaci che hanno un'azione, in ogni caso, che favorisce le emorragie. Sono farmaci che possono avere delle controindicazioni intrinseche,
certo,
al
certo,
di là dell'associazione con altri farmaci.
Certo, certo, certo.
Per esempio una tossicità gastrointestinale, ma a maggior ragione in pazienti che assumono già altre terapie antiarteriche o terapie anticoagulanti.
Anche magari alla leggera vedono che per il mal di schiena o per un dolore articolare si può prendere quel farmaco, lo prendono non rendendosi conto. E non andando magari dal medico di medicina generale a chiedergli, mi scusi, ma con le terapie che io sto facendo li posso prendere o no?
Certo,
ecco, questo è un punto
importante.
Ecco.
E sarebbe importante che chi li dispensa desse questo tipo di indicazioni,
sì,
consultare sempre il medico.
Ma quando si parla dei fenomeni collaterali, le voci corrono così veloci che nessuno capisce niente per televisione.
Sì.
Comunque io la ringrazio tantissimo per tutto,
grazie,
quello che ci ha detto. Ricordo a tutti i nostri ascoltatori che il nostro graditissimo ospite di oggi è stato il dottor Damiano Parretti, medico di medicina generale che esercita la sua professione a Perugia, ma che al tempo stesso è anche il responsabile dell'area della cronicità e dei progetti in ambito cardiovascolare della Società Italiana di Medicina Generale. Grazie dottor Parretti per
grazie
tutto quello che ci ha detto.
Giornata.
E grazie a voi per il cortese ascolto. Appuntamento a tutti a venerdì prossimo, arrivederci.
Grazie.
La nostra salute, cronache della medicina, conduce il dottor Giorgio D'Ausilio.